Salve. È una situazione sempre più comune, vero? Si parte con una partita IVA per fare una cosa e poi, beh, le attività si moltiplicano. Il consulente che lancia un corso online, l'artigiano che si butta sull'e-commerce, il professionista che crea un prodotto. Insomma, il business cresce, si diversifica e quel codice ateco iniziale non basta più. Oggi cerchiamo di fare luce proprio su questo, come si gestiscono più codici ateco quando si hanno attività miste, che siano professionali o imprenditoriali. Prendiamo spunto da una guida pratica dello studio Caggeggi e Mazzeo. L'idea è capire quando serve davvero aggiungere un codice, come farlo senza impazzire e soprattutto cosa cambia per tasse e contributi. Mettiamo un po' d'ordine.
Esattamente. Avere i codici ateco corretti non è, diciamo, una semplice formalità burocratica. Ha un impatto diretto sull'IVA che applichiamo, sul regime fiscale che possiamo usare, sui contributi INPS e persino su aspetti contrattuali o assicurativi. Meglio fare le cose per bene fin da subito.
Perfetto. Allora, domanda numero uno. Quando scatta proprio l'obbligo di aggiungere un nuovo codice ateco? Non basta che so una fattura ogni tanto per un'attività un po' diversa.
No, infatti, è l'ateco aggiuntivo serve quando si inizia a svolgere in modo stabile, continuativo, un'attività che è oggettivamente diversa da quella principale, quella già dichiarata. Non parliamo di un'operazione fatta una tantum, ma di una vera e propria nuova linea di business, diciamo. L'obiettivo è allineare la situazione formale con quella reale, operativa. Così si evitano contestazioni future, magari sui costi che si deducono, sull'IVA detratta o sul possesso di certi requisiti.
Chiarissimo, stabile e diversa. Ok, e se capisco che mi serve, come faccio ad aggiungerlo? È complicato?
Beh, dipende un po'. I professionisti puri, diciamo quelli senza iscrizione al registro imprese, usano il modello A912. Lo presentano all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni da quando hanno iniziato la nuova attività.
Semplice pare. E per le imprese invece? Ditte individuali, società?
Lì la strada è un'altra. La comunicazione unica, la comunica. Si invia telematicamente al registro imprese. È una pratica che, appunto, comunica la variazione a tutti gli enti: registro imprese, agenzie entrate, INPS, INAIL. A volte include anche segnalazioni specifiche, tipo la SCIA, se serve per la nuova attività. In entrambi i casi, professionisti o imprese, è fondamentale assicurarsi che anche la posizione INPS sia aggiornata correttamente, che sia gestione separata, artigiani commercianti o una cassa privata. E un'altra cosa, se si lavora con l'estero, in UE, controllare l'iscrizione al VS.
Ok, procedura capita. Ma veniamo al sodo, le tasse. Cosa cambia con più codici ateco? Soprattutto per chi è in forfettario, che è un regime molto diffuso.
Allora, punto fermo. La partita IVA resta una sola. E anche il volume d'affari totale è uno solo, la somma di tutto. Però, attenzione all'IVA. Le diverse attività possono avere aliquote diverse. Magari hai servizi al 22% e vendi beni al 10%, o hai attività esenti.
Ah, quindi le fatture devono essere super precise.
Assolutamente. Devono indicare chiaramente cosa si sta fatturando e con quale aliquota IVA corretta. Per il regime forfettario la regola è questa. Si applica un unico coefficiente di redditività. Uno solo per tutti i ricavi.
E quale si usa se ho due attività con coefficienti diversi?
Si usa quello dell'attività prevalente, cioè quella che ha generato più ricavi nell'anno precedente o che si prevede genererà di più nell'anno in corso.
Capito. E la soglia degli 85.000 euro per restare nel forfettario?
Quella è unica e si calcola sulla somma dei ricavi di tutte le attività. Non è 85.000 per ogni codice ateco, eh? È un consiglio. Anche se nel forfettario i costi non si deducono analiticamente, è importantissimo monitorarli. Se aggiungi un'attività con costi alti, tipo un e-commerce, potrebbe non essere più conveniente restare nel forfettario. Magari l'ordinario diventa più vantaggioso.
Molto interessante questo aspetto dei costi. E passiamo all'altra nota dolente, l'INPS. I contributi seguono automaticamente i codici ateco che aggiungo.
No, qui la cosa si complica un po'. La previdenza non segue il codice ateco in sé, ma la natura effettiva dell'attività che svolgi.
Quindi non è automatico.
Affatto. Serve un'analisi attenta di prevalenza. Quale attività ti impegna di più, come tempo, come risorse, o quale genera più reddito? Questo determina dove devi versare i contributi. Faccio un esempio. Un professionista è iscritto alla gestione separata INPS, magari un consulente, che apre un piccolo e-commerce per vendere prodotti.
Sì.
Potrebbe ritrovarsi a doversi iscrivere anche alla gestione commercianti INPS.
Caspita, addirittura una doppia contribuzione.
Potenzialmente sì, a meno che una delle due attività non sia nettamente, ma proprio nettamente prevalente sull'altra, secondo dei criteri specifici dell'INPS. E per i professionisti con una loro cassa privata, penso a ingegneri, avvocati, commercialisti, attenzione, bisogna controllare lo statuto della propria cassa. Spesso ci sono incompatibilità specifiche con attività di tipo imprenditoriale, quindi prima di partire con la nuova attività, una verifica con la cassa è d'obbligo, altrimenti si rischiano brutte sorprese sui contributi.
Ok, il quadro previdenziale è delicato. Ci fai un esempio concreto di un errore tipico da evitare? Assolutamente.
Guarda, un classico che vediamo spesso. Il consulente di marketing, magari iscritto alla gestione separata, che inizia a vendere dei corsi online registrati.
E qual è l'errore?
L'errore è continuare a fatturare tutto come consulenza, usando il vecchio codice ATECO, magari per semplicità. Invece no, dovrebbe aggiungere un ATECO specifico per il commercio elettronico, perché sta vendendo un prodotto digitale. Poi deve gestire l'IVA correttamente, che sui corsi digitali ha regole particolari, tipo l'adesione all'OSS se vende a privati in altri paesi UE. E, come dicevamo, deve valutare l'impatto sull'INPS, che potrebbe richiedere l'iscrizione alla gestione commercianti.
Capito. Ignorare questi passaggi significa rischiare parecchio, fiscalmente e contributivamente.
Esatto, e potenzialmente anche a livello contrattuale o di tutele legali.
Quindi, riassumendo, gestire più attività con la stessa partita IVA si può fare. Anzi, può essere un bel motore di crescita. Però bisogna farlo bene. Si tratta di far combaciare la forma, codici, regimi, iscrizioni, con la sostanza di quello che si fa realmente.
Proprio così. La chiave è una pianificazione attenta all'inizio, quando si decide di diversificare, e poi un monitoraggio costante dei numeri e delle regole che cambiano, soprattutto se si naviga tra forfettario e attività miste, professionali e commerciali.
Bene, se questo nostro approfondimento ha sollevato dubbi specifici sulla propria situazione, o se magari si sta proprio pensando di aggiungere un'attività, la fonte da cui abbiamo preso spunto, lo studio Caggeggi e Mazzeo, offre proprio questo tipo di supporto. Danno consulenze personalizzate, aiutano con le pratiche di variazione, possono fare simulazioni fiscali e previdenziali per capire se conviene davvero e aiutano a impostare tutto correttamente fin dall'inizio. Un aiuto esperto può davvero fare la differenza.
Certo. E magari, per chiudere, lascerei uno spunto di riflessione. Al di là di tutti gli obblighi burocratici, fiscali, previdenziali, che sono importanti, certo, ma pensiamo anche a come una struttura multiattività, ben definita e correttamente inquadrata, potrebbe magari aprire la porta a nuove sinergie operative, o forse a specifiche opportunità di finanziamento agevolato, che con un inquadramento più semplice non si erano neanche considerate.